Amici ascoltatori, buongiorno a voi tutti, bentrovati. Siamo all'interno di una nuova puntata dedicata al mondo della fiaba insieme alla dottoressa Daniela Dose, che quest'oggi intervisterà Elide Fumagalli. Buongiorno, bentrovata Daniela, ti lasciamo subito i nostri microfoni.
Ben ritrovati ai radioascoltatori e radioascoltatrici con l'appuntamento mensile Fiaba d'autore e intervista con l'autrice o l'autore. E oggi abbiamo con noi Elide Fumagalli di Bergamo, che ha un curriculum veramente schioppettante, pieno di iniziative che ci danno la misura dei suoi interessi. E, fin da piccola era una bambina piena di fantasia. Chi non ha giocato con l'erba per fare della pasta asciutta? Forse tutti, ma sicuramente lei sì. Oppure in soffitta a creare bambole con la carta di giornali. Anche nella vita, diciamo da grande, ha esplorato varie professionalità, come il teatro, quindi è un'attrice, raccontatrice di fiabe nelle scuole e nelle biblioteche, per 10 anni maestra d'infanzia e adesso è autrice. Vivo di fiabe è la sua casa editrice che ha fondato, e in particolare ha, oltre a scrivere, illustra i suoi libri e crea delle tavole per il Kamishibai e il Kamishi Book, una parole un po' strane che però adesso impareremo a conoscere insieme a Elide. E da poco ha anche dato vita al fiabendario, di cui ci parlerà con dovizia di particolari. Ecco, adesso chiediamo direttamente a Elide di cosa si tratta, appunto, il Kamishibai. Eccoci allora in diretta con Elide Fumagalli e le chiediamo di spiegarci di cosa si tratta questa tecnica del Kamishibai.
Buongiorno a tutti. Il Kamishibai è un metodo di narrazione che ha avuto particolare successo tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale in Giappone, ed erano questi narratori che andavano di paese in paese, di quartiere in quartiere, a raccontare delle storie. È un teatrino dove davanti ci sono le illustrazioni e dietro si legge, ed era un modo per accumulare un po' di soldi in un periodo storico un po' difficile anche per loro. Poi, con l'avvento della seconda guerra mondiale e poi in seguito alla televisione, questo è andato un po' a decadere, ma successivamente è stato ripreso perché è un grande strumento efficacissimo di narrazione, di lettura, in particolare nelle scuole. E quindi è
parso e tu lo usi soprattutto nelle scuole, quindi?
Sì, viene utilizzato nelle scuole perché, essendo un teatrino, diciamo che l'interno è una 4 e l'illustrazione a piena pagina, quindi i bambini, anche in un gruppo di una classe intera o anche più 2 o 3 classi insieme, possono vedere le illustrazioni bene. Inoltre, chi legge, la maestra, in questo caso appunto il maestro, sta dietro, leggermente dietro, è a vista, si vede, però può comunque guardare i bambini e interagire con loro, ed è molto efficace, ripeto, proprio come tipo di lettura.
Ho capito. E quindi tu prepari le illustrazioni?
Io ho aperto questa casa editrice che si chiama Vivo di Fiabe e scrivo libri per Kamishibai e preparo sia i testi circa una quarantina di libri.
Caspita, sì, vuoi dirci qualche titolo?
Sì, è l'ultimo che ho fatto, uno degli ultimi in cui ci tenevo particolarmente, non è mio, ma è conosciutissimo, che è Il Piccolo Principe. E sì? L'ho scritto per fare in modo che anche i bambini potessero in qualche modo usufruirne, anche quelli piccoli, perché comunque, per come è scritto il testo, Antoine de Saint-Exupéry l'ha scritto come ha scritto tutti gli altri libri, cioè da protagonista. Lui era un aviatore negli anni 20, certo, quindi proprio agli albori, e lo scriveva in prima persona, mentre invece per i bambini era un po' ostico a mio parere, quindi l'ho riscritto partendo la voce narrante Il Piccolo Principe, che tra l'altro parla al presente per un'identificazione proprio dei bambini nel protagonista, e percorre tutta la sua storia in ordine cronologico fino ad arrivare al finale, che nel libro di Antoine de Saint-Exupéry è un po' lasciato lì, mentre invece i bambini hanno bisogno di concretizzare, di vedere che questo piccolo principe è tornato dalla sua rosa. Questo è un lavoro durato parecchio per me.
È un'indicazione per avere, appunto, per conoscere i titoli delle tue 40 fiabe. Basta andare su internet e cliccare Divo di Fiabe?
Sì, divodifiabe.com, si aprirà la home, e poi potete appunto cliccare su guarda tutti i libri o le novità o altro. Io il Kamishibai poi ho pensato che fosse davvero molto molto efficace, soprattutto a scuola, e quindi l'ho trasformato con un materiale diverso. L'originale giapponese è in legno, il mio è molto leggero, molto resistente, si può dare anche ai bambini, ed è fatto di polipropilene, molto leggero. L'ho chiamato Kamishi Book.
Ok.
Per dare modo un po' a tutti, anche per una questione economica, di acquistarlo.
Ho capito, quindi una sorta di libro gigante.
Sì, una sorta di teatrino gigante. Una volta che uno ne prende appunto uno, poi prende solo gli altri libri, schede e le inserisci dentro. Inoltre poi è utilizzato anche per l'invenzione di fiabe, alcune maestre preparano delle slide per scienze, per lingue, insomma per un po' per tutto, insomma, quindi è uno strumento molto interessante. Inoltre poi anche una scheda semitrasparente, il Kamishi Book, che lo trasforma in teatro delle ombre, anche lì è molto poetico, molto affascinante.
Certo.
Spaziano un po' da varie situazioni, tipo anche quelle che servono alle maestre nei vari periodi dell'anno, come le stagioni, la festa dei nonni.
Certo, certo,
bambini,
certo.
E quindi
si presta a diverse utilizzi, insomma, a diversi richiami. E un tuo titolo di una tua fiaba?
Sì, è una delle ultime, è Il Sasso della Gratitudine, che secondo me è molto sottovalutata, ma io la reputo veramente importante da passare appunto questi messaggi immediatamente ai bambini, che è Noemi appunto e Il Sasso della Gratitudine. Poi per esempio c'è Attilla, Fior Fior d'Ape, che è la storia di questa Tina che si sente diversa, inutile, quindi molte mie fiabe, cioè il tema proprio della diversità che si trasforma poi in unicità e risorsa, quindi questa è oltre a ripercorrere un po' e spiegare un po' anche all'interno della fiaba, si incontrano tutte le varie api operaie e c'è anche questo messaggio. Poi c'è una casetta per le api, ci sono sempre in ogni mio libro, ci sono sempre i burattini da ritagliare per poter poi ritraumatizzare o riutilizzare. Poi ci sono vari elementi aggiuntivi, sicuramente l'audiolibro, le attività da fare dopo appunto aver letto la storia, e poi come in questo caso di Attilla c'è una casetta, c'è il gioco delle api,
che bello,
c'è il gioco dell'oca, c'è il certificato di adozione delle api. Ho riscritto anche delle fiabe classiche cambiandolo un po', tipo Cappuccetto Rosso, Dritto, Rovescio e Così Cos'ha. Quindi si inserisce all'interno di questo teatrino la storia, che è originale, poi si inverte l'ordine delle pagine, e quindi c'è un'altra storia, poi ce ne, si mischiano e poi ce n'è un'altra ancora, e poi anche i bambini possono mischiarla di nuovo e creare delle altre storie.
Quindi dei giochi interattivi e anche che coinvolgono e promuovono la fantasia, la creatività.
Sì, assolutamente, io sono una narratrice da 30 anni e grazie alla mia esperienza so cosa funziona, cosa non funziona. Sono anche stata un'insegnante per 10 in una scuola dell'infanzia e tutto questo mi ha molto arricchito e in modo tale da poter fare dei prodotti, insomma, so di che cosa parlo, poi c'è sempre da imparare ed è bello, poi io continuo a fare animazione, confronti, anche formazione per le maestre e i maestri, quindi si cresce, insomma, si continua a crescere.
Un chiarimento per gli ascoltatori e le ascoltatrici: i tuoi libri quindi sono in formato cartaceo, quindi a forma di libro, e tavole per il kamishibai, quindi si trovano in due formati.
I miei libri sono solo per kamishibai, nel senso che sono proprio tavole in A3 che si inseriscono all'interno del teatrino, che è il kamishibuko o il kamishibai, ma se qualcuno poi non lo ha, va bene lo stesso, perché si tengono in mano e si scorrono
okay,
dietro praticamente.
Va bene, questa era una precisazione importante, perché appunto sì, anche per me non era molto chiara, e quindi hai proprio scelto una modalità anche di lettura, perché diventa frontale, no?
Sì, esatto, proprio perché grazie un po' anche alla mia esperienza, perché poi questo tipo di lettura è nato quando io insegnavo in una scuola dell'infanzia molto molto bella, veramente un paradiso, con un castello vicino, col fiume, tutta la parte medievale, che era una scuola parrocchiale in provincia di Bergamo, che è la Conti Colleone di Marne, ed è nato lì proprio testandolo sui bambini, perché avevamo vinto il premio Andersen Baia delle favole con una storia che ho inventato appunto con i bambini, poi l'anno dopo avevamo vinto il premio Il Paese delle Fiabe, e
sì, io ho visto sempre con Andersen, certo,
e quindi ho detto beh, ma dobbiamo pubblicarlo sto libro, e quindi certo, ho pensato a questo tipo di modalità, perché per me nelle scuole è quello più efficace, perché comunque avendo un libro in mano si deve comunque girare, far vedere, le illustrazioni sono più piccole.
Mentre sì, è vero, è vero, è vero.
Tutto un rituale anche di apertura del teatrino e di scorrimento delle tavole, e quindi l'ho reputato veramente un metodo fantastico.
Sì, vedo che sta anche prendendo piede in varie realtà, ed è sempre importante, tra virgolette, recuperare tradizioni del passato che però sono efficaci anche oggi, e soprattutto questa tua idea di avere un contenitore, il kamishibook, più leggero e anche più economico.
Sì, sì, il mio obiettivo principale quando l'ho creato era per una questione economica, poi ho visto che ha delle risorse in più, perché si può usare in modo statico come il kamishibai di legno, ma io per esempio lo uso sempre tenendolo in mano, lo allaccio dietro, okay, sono questi nastrini, lo avvicino ai bambini, lo allontano, e lo tengo in mano, oppure addirittura consiglio addirittura di legarselo addosso, e quindi sì, diventa parte integrante della narrazione, uno resta dietro a vista e diventa un tutt'uno con le illustrazioni, quindi è più dinamico, diciamo, quindi mi trovo molto bene, ecco.
Benissimo, quindi la leggerezza, diciamo, dell'involucro del teatrino offre molte risorse, molte possibilità. Volevo chiederti cos'è questo progetto Fiabendario. Diciamo che sei veramente un vulcano di idee.
Il Fiabendario è nato perché avevo scritto tantissime fiabe, io all'inizio scrivevo le fiabe del nome, quindi cercavo di individuare all'interno del nome, ma anche delle persone che me le chiedevano, quale fosse un po', secondo me ovviamente, la sua missione sulla Terra, cioè tanta roba, però insomma qualcosa che potesse ispirare chi lo leggesse, no? Chi leggeva queste fiabe. Poi però questo progetto è stato un po' accantonato e quindi mi è rimasto un sacco di materiale, più di 100 fiabe. Allora ho estrapolato le parti che mi piacevano di più e erano particolarmente significative. Ho creato questo fiabendario, che praticamente è un calendario in cui ogni giorno c'è una piccola fiaba. Molte maestre lo usano anche per la scuola, per il cerchio iniziale, insomma, all'inizio della giornata, per aprirlo. Ovviamente sono tutti messaggi assolutamente positivi, con dei messaggi relativi al valore dell'unicità, alla gratitudine, alla gentilezza. Io vivo di fiabe in tutti i sensi, per me queste cose sono essenziali. E quindi si scorre, si legge la fiaba e si mette dietro. Non avendo i giorni della settimana, si può poi utilizzare anche l'anno successivo. Inoltre ne ho fatto un altro che era sull'avvento, quindi sono i 30, i 25 giorni per arrivare a...
Ah, ho capito, interessante.
Questo si ritagliano, poi si leggono le storie, poi si ritaglia l'ovale, si può appendere sull'albero, regalare, sui pacchetti, e anche queste sono piccole fiabe accompagnate però da una piccola attività da fare in preparazione del Natale. E poi ho fatto anche un altro fiabendario, che è quello delle giornate. Ho cercato le giornate particolarmente significative, soprattutto a livello di passaggio di valori o di educativi, ma anche quelle, scusate, un po' bizzarre, quelle un po' bizzarre, e quindi ne ho fatto, ogni giorno c'è una giornata speciale con delle attività anche da scaricare online e da fotocopiare, perché ci sono poi dei disegnini, quindi questo è l'altro.
A queste giornate ti rifai alle giornate internazionali che vengono dedicate, oppure le scegli tu, con che criterio?
Sì, mi sono un po' ovviamente quelle fondamentali, quelle più importanti, come la giornata della pace, la giornata sì. dei diritti dei bambini, ovviamente ci sono, però per coprire i 365 giorni ho fatto un lungo lavoro di ricerca e un po' in tutto il mondo, con particolare attenzione ovviamente all'Italia, ma poi ho spaziato e ho fatto un po' il giro del mondo cercando appunto delle particolarità che magari nessuno conosce.
E quindi diventa anche uno strumento geografico, culturale, interculturale.
Sì, sì, questo sicuramente sì, questo delle giornate assolutamente sì. Mentre invece quello delle fiabe è più introspettivo, più ti butto lì qualcosa, magari gli insegnanti cercano degli spunti per parlare di alcune cose, ma anche aprire la giornata con un messaggio positivo, perché ovviamente tutte le mie storie non solo hanno lieti fini, ma comunque c'è un percorso all'interno che serve per far arrivare dei messaggi importanti. Questo, diciamo, è il mio modo di contribuire
all'educazione, certo.
All'educazione, ma anche alla pace, perché se non si comincia dai bambini a fargli arrivare dei messaggi come la condivisione, la gratitudine, la gentilezza, non si preparano le basi poi per un futuro migliore di questo.
Certo. Il lieto fine, ho percepito che appunto ci tieni, ma ci tieni anche al finale. Ad esempio anche nella fiaba del Piccolo Principe, non tutti concordano su questa necessità del lieto fine. Io ad esempio anche sono una che propende per il lieto fine. Tu in base a cosa lo hai scelto questa
Io,
dinamica?
In base a questo, credo che le fiabe in particolare, quelle antiche, ci rappresentano, e quindi c'è l'eroe, diciamo il protagonista, che è il nostro io, quindi diciamo cosciente.
Certo.
Il cattivo viene, in qualche modo sono le difficoltà della vita, e l'aiutante magico sono un po' le nostre risorse interiori. Detto questo, sono dei percorsi che i bambini fanno semplicemente ascoltando la fiaba, e alla fine bisogna dirgli che ce la fanno. È essenziale che ce la fanno. Ci sono degli studi in America, adesso non ricordo chi li ha fatti, in cui hanno notato che gli adolescenti a cui erano state raccontate delle storie, delle fiabe classiche a lieto fine, avevano delle skill in più durante questo periodo particolarmente difficile, perché dargli che dargli, a dirgli ce la fai, ce la puoi fare,
certo, certo,
ci crede. Quindi io assolutamente, tutta la vita a lieto fine.
Certo, certo, certo. Vivo di fiabe non è solo, diciamo, uno slogan, no? Ma è proprio un crederci.
Assolutamente sì, assolutamente.
Bene, grazie per questi tuoi, per queste tue delucidazioni e questo tuo intervento, e soprattutto per il tuo lavoro, che mi sembra veramente notevole.
Grazie Daniela, grazie. So che anche tu sei una scrittrice, ho dato una sbirciatina.
Grazie, grazie.
Mi sembra di essere un po' sulla stessa lunghezza d'onda.
Sì, insomma, sì, sì, certo. Sì, è vero. Poi io, è vero, intervisto alla fine, scelgo per le mie interviste persone che scopro che abbiamo sempre delle dimensioni in comune, delle passioni in comune. Ti ringrazio molto per la tua disponibilità e un buon lavoro veramente.
Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie, un abbraccio.
Grazie, arrivederci, grazie.
Arrivederci, ciao.
Ecco, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, oggi abbiamo avuto con noi Elide Fumagalli, fondatrice della casa editrice Vivo di Fiabe, e potete trovare le sue fiabe, più di 40 fiabe, appunto cliccando sul sito internet Vivo di Fiabe, adatte all'utilizzo del Kamishibai, che può essere utilizzato soprattutto nelle scuole, e poi anche il suo fiabendario, una fiaba per ogni giorno dell'anno. Grazie e a risentirci.
E su Radio Voce nel Deserto abbiamo trasmesso una nuova puntata dedicata al mondo della fiaba insieme alla dottoressa Daniela Dose, che quest'oggi ha intervistato Elide Fumagalli. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi lasciamo in compagnia della nostra quotidiana programmazione.